Bene, ringraziamo il Signore anche di questa parola che ci ha donato, ben sapendo che ogni sua parola ci fortifica e ci incoraggia. Voglio fare la differenza appunto tra la catechesi e la riflessione. La catechesi si avvicina molto di più appunto a un teologo o qualcosa. Io cercherò bene o male di fare la riflessione, un po' di riflessione, come tutti voi, bene o male, sapete già cosa vuol dire la potenza della lode. Riprendendo appunto la riflessione sulla lode, seguita anche dalla testimonianza di Augusto nell'incontro precedente, dalla prigione alla lode, che ringraziamo innanzitutto, e su come possiamo liberarci da queste sbarre che ci tenevano legati e prigionieri, passiamo adesso a come è potente la lode. La lode sappiamo bene in cosa consiste, comporta e comprende per il cristiano il riconoscere essenzialmente la grandezza e l'onnipotenza che solo lui può far tutto. È onnisciente perché conosce tutto e che nulla può essere nascosto. Ed è onnipresente perché lo trovi sempre presente dappertutto. Però in particolare per noi cosa si riconosce oppure si differenzia? Che siamo immagine e somiglianza del Padre Dio misericordioso, preziosi agli occhi del Signore, e che per un amore smisurato e appassionato ci ha creati ad essere Suoi figli, collaboratori nel servizio e continuare a portare avanti il progetto di salvezza da Lui iniziato fin dalla creazione. E quale sarebbe questo? Il promulgare e annunciare il Vangelo, potenza di Dio e salvezza di chiunque crede. La lieta notizia, custodita e ispirata dalle Sacre Scritture. Per noi, per i vicini, per i lontani, in famiglia, al lavoro, fino ai confini della terra. E portare addirittura ciascuno di noi alla santificazione come lui è santo. E che in questo caso vogliamo appunto ringraziarlo sia individualmente che comunitariamente per averlo incontrato. Però ricordiamoci, dobbiamo continuare ad amarlo con quella fede sincera e adulta, come lui continua ad amarci. In questo caso oggi parleremo appunto altro che di Dio, supremo eterno, padrone del tuo universo, Signore di ogni essere vivente che continuerà a non farci mancare nulla di ciò che già esiste. Il nostro credo non può essere autentico se non si è nella certezza di continuare a viverla, tenendo sempre più ancorati la nostra mente, il nostro cuore sul fondamento della fede che Lui stesso per grazia ci ha donato, nella consapevolezza però che solo a Lui appartiene il regno, la potenza e la gloria nei secoli. La lode deve essere un'espressione sia interna che esterna e non può che assumere una varietà di forme, tra cui l'inneggiare, l'immergerci nella preghiera interiore o esteriore, il cantare, il danzare, ma anche il suonare, per chi appunto sa suonare, ben sapendo che anche gli strumenti fanno parte fin dai tempi antichi, a lodare il Signore. Ma infine, il rivolgere i nostri pensieri, il nostro pensiero verso di Lui. Perché questo? Per continuare ad essere sempre in sintonia a chi ci ha creato, specialmente appunto quando siamo attanagliati dalla solita routine, crediamo di essere di fare tutto da solo. No, non può succedere questo, perché siamo il popolo della lode. Ultimo, in particolare, quando facciamo fatica, quando la nostra intelligenza razionale ed emotiva diventa infruttuosa, inconcludente, sapendo che non siamo più orfani, più soli, ma di avere un consolatore che ci viene sempre in aiuto, e questo lo sappiamo tutti qual è, ed è il pregare, il cantare spiritualmente in lingue, o altro perché la lode ha tante sfaccettature, mentre la potenza è constatare, attribuire che tutto di ciò che noi viviamo, di cose il creato ci propina, ci fa pressare, si manifesta principalmente ed essenzialmente nella suprema volontà che Dio ha per noi. Perché questo? Perché è tutto sotto il suo controllo, ma che ce lo ha dimostrato dal fatto che ci ha acquistati anche a caro prezzo, facendo venire Gesù Cristo sulla terra, perché lui ha vinto con il suo sangue. Addirittura caricandosi delle nostre sofferenze, non fa altro che prendere su di sé tutta l'umanità intera, per salvarla e redimerla, e che il Padre, facendolo sedere al suo destra, gli dà il potere di dominare su ogni principato e potestà, non solo nel tempo presente, ma anche in quello futuro. Nella preghiera che Gesù fa al Padre, in Matteo 11, 25, ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti, ai dotti e le hai rivelate ai piccoli, non fa altro di come si rivela ai piccoli, e che ci dia già il presente, il consenso, l'ora, l'avvenire di cosa sia la lode, ma senso quando, come piccoli, umilmente la sappiamo accogliere, per poi cosa? Metterla in pratica. Non solo, Gesù ci insegna e ci ammaestra, perché in quel periodo, quando in quel periodo lui stava attraversando una piena crisi per svariati motivi, perché credevano praticamente che il regno doveva essere conquistato con la forza, ma addirittura in particolare quando suo cugino Giovanni il Battista, che era in carcere, addirittura gli mandava a dire se era lui colui che doveva venire o bisognava aspettare un altro. Ma qui ci insegna di come compostarci in proposito, per poter prima predisporre il nostro cuore, sia consapevolmente che totalmente verso il Padre. Infatti all'inizio cosa fa il Signore? Benedice e lode il Padre, ma poi gioendo nello Spirito, perché riconosce di essere figlio e di avere un Padre dell'universo, che la preghiera verso di Lui, la fiducia in Lui, può essere esaudita e ascoltata, al contrario dei sapienti e dei dottori della legge, e che al momento giusto e opportuno non ci farà aspettare. Infatti la parola di Dio nel versetto di Matteo 6:20 è chiaro: quale padre non si prenderà cura dei propri figli quando sono in difficoltà? Oppure, come ho detto prima, di quando affaticati da questi pesi insormontabili, schiacciati da una vita monotona, oppressi da una costante sensazione di disagio, arrendevolo quando sembra che non cambia niente. Ricordiamoci che il lodare, il rendere gloria a chi mi ha creato, messo in piedi su questa terra, e addirittura onorare il Padre, non farà altro che farci sussultare, esultare interiormente e spiritualmente, perché il continuo sentimento che proviamo verso di Lui ci farà sempre sentire legati, figli, amati, familiari di chi ci ha creati. E come ripeto, ha dato la vita per ognuno di noi, a caro prezzo per tutti noi, ben sapendo che, che non ci sia nessuna discriminazione di classe, o di razza, di sesso o di religione. E se siamo figli, come la parola appunto ci illumina e ci incoraggia, siamo eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo. E quando anche noi prendiamo parte alle sue sofferenze. Ma perché tutto questo? Quando San Paolo ci rimanda in Efesini 2:22, avendo come pietra angolare Cristo, a motivo di questo grande amore che noi abbiamo verso Lui, anche noi, a causa del suo nome, saremo perseguitati o rigettati. Ma la promessa finale qual è? Prendere parte e partecipare alla sua gloria. Ma continuando, se perseveriamo, saremo salvati. La lode, come la preghiera personale e comunitaria, se non facciamo un salto di qualità per entrare vivamente e farci coinvolgere, stravolgere costantemente da questo fuoco interiore e inondare da questa sorgente inesauribile dello spirito, non trarremo nessuna forza se non continuiamo a mantenere appunto fissa la nostra mente. E non potremmo neanche pretendere che neanche il nostro corpo spirituale, che nel battesimo diventa tempio di Cristo e dimora di Dio, abbia da sostenersi. Perché questo? perché solo in Lui ritroviamo la pace. Se nella lode lo spirito, il corpo e l'anima ritrova benessere, tutta la nostra vita personale ritroverebbe un continuo desiderio di amare la vita. Perché se non continuiamo ad attingere forse dall'alto, alla prima occasione cederemmo, quando appunto si ripresenterebbero attacchi sia interni che interni, in combattimenti spirituali o addirittura la percussione di vario tipo, mettendo in crisi addirittura anche la nostra stessa fede. Perché questo? Perché tante volte ci facciamo addirittura riassorbire dalle vicissitudini del mondo e dare appunto questi continui bombardamenti e martellamenti che i social ci propinano, e addirittura farci condizionare dallo spirito del mondo che non fa altro che confinare distruzione psicologica, passando dalla luce alle tenebre, dal positivo al negativo, e ridurre appunto la nostra mente in un colabrodo, rischiando di essere travolti, perdendo l'orizzonte e addirittura l'armatura in cui confidava. Come San Paolo ci sprona ad aprire gli occhi, ben sapendo appunto che la nostra battaglia non è che solo con gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti, e noi sappiamo qual è la nostra difesa, il nostro contrattacco: la cintura della verità, la corazza per la giustizia, i calzari per il Vangelo, lo scudo per la fede, l'elmo per la salvezza e la spada della parola di Dio. Quindi, se la nostra mente è in un continuo campo di battaglia, noteremo a conclusione che senza le basi necessarie che fortificano l'anima, lo spirito e il corpo, se non continuiamo con la preghiera incessante a farci riempire o provare dal fuoco dello spirito e della parola che è lampada per i passi e luce sul cammino, la nostra fiducia potrebbe vacillare, non sentire più il conforto, il calore di quell'abbraccio che solo Lui può donarci, e riacquistare appunto forze nuove, fresche, specialmente quando appunto saremo riassorbiti, perdendo tante volte anche la nostra personalità. La lode, detto tra noi, sappiamo che in certi frangenti diventa dinamite, se sappiamo usarla. E la dinamite, che è sempre parola di Dio, possiamo immaginare cosa causa, specialmente quando siamo attaccati dal demonio o da qualsiasi tipo di male. In una riflessione fatta da Padre La Grua, ci invitava molto spesso a non perdere mai la calma, quando appunto le cose vanno male in famiglia, quando appunto siamo attaccati da potenze avverse, ma di mettere sempre in atto e in pratica la lode, benedire il Signore. Addirittura la preghiera di lode, come lui afferma, se non è in atto una possessione, è il miglior antidoto contro le forze del male. Quindi abbiamo accennato che la lode, primo, accresce la nostra personalità. Perché questo? Quelli che lo guardano saranno illuminati, Salmo 34,6. Secondo, recupera e mantiene l'equilibrio mentale, cioè che ci dimentichiamo di noi stessi per aprirci totalmente a Cristo, la vera vita. Terzo, è un'arma efficace contro Satana. Perché questo? Perché Satana è allergico alla lode. Viene disarmato, legato e cacciato via. In questo ci dovremmo consolare, perché nel versetto 18 del Salmo 18,4, nel Te Deum, invochiamo il Signore degno di lode e sarò salvato dai miei nemici. Allora non faccio altro che attirare la presenza di Dio e il nemico sconfitto si allontana. Quarto, benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Salmo 34, Dio. Cosa ci fa capire? Che non deve mai spegnersi, non deve mai interrompersi. Ricordiamoci che il cuore è sempre attivo, e lo dice anche il Salmo 16, anche di notte mi consiglia. E qui dobbiamo prendere esempio anche dalla vedova importuna, che con la sua insistenza convince il giudice a fargli causa. E cosa dice Gesù in proposito? Il Padre non farà giustizia ai suoi eletti? Li farà aspettare? Bene, facciamolo anche noi per la nostra anima e il nostro spirito. Ed ultimo, il quinto. Quando mi dimostro apatico, indifferente, inattivo per mancanza di volontà e di desiderio a non sentire più la voglia di lodare. Credo che dopo tutti questi anni di cammino ed esperienza dovremmo averlo appreso. A cosa mi riferisco? Al sacrificio della lode. Che interrogati sempre dalla parola di Dio nella lettera ai Tessalonicesi, ci propone di pregare, lodare e ringraziarlo ininterrottamente per non spegnere lo spirito. E addirittura chi offre la lode in sacrificio, questo è il mio onore. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Anche se c'è un versetto nel prefazio comune 4 del Missale Romano, sembrerebbe che non serve a nulla quando dice: tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiama a renderti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva, cioè la salvezza. Riprendendo nel testo biblico degli Ebrei 13:15, ce ne dà anche la chiave sul sacrificio e di come rapportarci, che per mezzo di Gesù offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Nell'Antico Testamento a morire sappiamo già cos'era, era un animale, ma nel sacrificio di lode è il nostro io che deve essere sacrificato. Da che cosa? Da qualsiasi opinione o condizione, da qualsiasi valutazione di noi stessi o da ciò che è conveniente o no, da tutte le nostre concezioni personali o da qualunque siano i nostri sentimenti o circostanze. Quindi il frutto di labbra non sta altro a significare che il sacrificio di lode non è completo se non è espresso, cioè manifestato verbalmente, rivelato, pronunciato, formulato, cioè bisogna gridarlo. Voglio fare una piccola. Quando ho fatto una ricerca su questa lode, c'era proprio un insegnamento di Augusto che aveva fatto proprio questo passaggio. Però anche qui voglio spazzare una lancia. Quando Don Maurizio mi prestava il libro per prendere spunti e riferimenti sulla buona riflessione della potenza della lode, non volevo accettare perché non sono abituato, sia per pigrizia, per poca volontà. Poi tante volte sembra che magari accavallando tanto lavoro hai paura di non portarlo mai a termine. Ma perché poi anche veramente non ho avuto mai occasione sia di fare catechesi, riflessioni o altre, se non nel gruppo di appartenenza. Ma poi parliamoci chiaro, non ho avuto modo di aver fatto scuole alte. Lui dice magari anche con la seconda elementare, oppure superiore se non le medie. Però tante volte appunto bisogna avere anche il carisma. Tante volte magari ho dei dubbi anche io di avere qualche carisma, però magari se il Signore può darsi che col tempo magari veramente me lo dà. E magari c'è solo quel carisma magari di strimpellare la chitarra, però ricordiamo che tante volte lo strimpellare è diverso da magari da sei ipotesi magari si è andata a una scuola di chitarra. Quindi la chitarra l'ho imparata quasi tutto da solo. Ecco perché magari appunto tante volte ci sono certi passaggi che magari appunto. Quindi non è un sacrificio. Però per fede mi sono detto che anche dopo anni di cammino, però anche perché se sono figlio di re, lo spirito saprà svegliarmi, consigliare, dare coraggio. Anche se il coraggio, come ho detto prima, l'ho avuto molto più Don Maurizio a darmi questo compito. E se ricordo bene, il libro sulla potenza della lode l'avevo letto agli inizi del cammino, quindi si parla di 33-34 anni, ed è proprio lì, agli inizi del cammino, che, incominciando dai gruppi di preghiera, però qui devo dare merito a mia nipote perché sono arrivato nei gruppi di preghiera. Perché questo? Perché allora ero diventato barelliere perché accompagnavo mia nipote, e senza saperlo appunto. Però all'epoca, quando accompagnavo mia nipote, era perché già all'epoca aveva una malattia, aveva praticamente un tumore perché aveva avuto, si erano ingrossati dei linfonodi. Ed era stata guarita all'epoca, però addirittura dopo la guarigione, addirittura si era sposata, aveva avuto due figli. E dopo due figli, magari dopo tanti anni, adesso non ricordo bene se saranno 30 anni o 40 anni, si è ripresentata la malattia. E quindi adesso vive appunto nella gloria di Dio. Ed è lì, come dicevo prima, che ho incominciato a sentire, a avvertire veramente questo cambiamento interiore, perché ricordiamoci che ogni volta che appunto si va nei gruppi, veramente si sente la presenza del Signore e poi ce ne accorgiamo magari durante la liturgia, perché nei gruppi si riesce già, come si vuole dire, a masticare, cioè la parola di Dio, si è più profondi. Ed è quello che dicevo. Ed è proprio lì, come ho detto prima, ho ritrovato la vera conversione verso chi mi ha amato e poter rientrare nel braccetto di Dio. Perché anche all'epoca sì, frequentavo anche la chiesa e addirittura ero stato un oratoriano. E quindi prendendo spunto di cosa avevo letto, approfittando di quell'occasione, lode il Signore per questa opportunità. Però qui voglio fare una riflessione, sia sì, io, voi qui anche presenti, forse perché dopo anni di cammino ci siamo assuefatti nell'aver incontrato Gesù, la Chiesa, il rinnovamento e non sentire più la voglia di lodare e di lodarlo. Ricordiamoci che è sempre per il nostro bene. Perché questo? Per non ricadere. Perché il mondo non fa altro che propinare, come dice anche il Papa, il chiacchiericcio, le lamentele, e non dovrebbe in pratica entrare nelle nostre dimensioni. E quindi magari appunto di mancare di gratitudine nei confronti del Signore, perché ricordiamoci, dopo tutti quanti, me lo devo anche chiedere a che punto è la mia crescita, e non ripiegarmi sempre su me stesso. E farmi, come dico sempre, riprendere da Gesù quanto aveva ripreso in nome lebbrosi. Cosa aveva detto a suo tempo? Non sono stati guariti tutti e nove, tutti e gli altri nove? Allora ben venga la testimonianza anche di Merlin Carotes, che questo è il libro praticamente della potenza della lode. Ma perché questo? Perché abbiamo bisogno, ma ricordiamoci, abbiamo bisogno anche dei fratelli, col cammino dei fratelli, addirittura come abbiamo camminato anche all'epoca con Angiolina. Perché se siamo qui è anche merito tutto frutto di loro. Ecco perché dobbiamo ringraziarlo. Allora, continuando a parlare di quest'uomo, di questo cappellano militare, noto autore di molti libri sulla lode, ma unto dallo spirito e colmo di una profonda fede, ci sprona e ci incoraggia di come appunto addirittura, e ci esorta, che il principio della lode a Dio per ogni cosa opera miracoli, trasformazioni, e siccome la parola di Dio è efficace, tagliente ed ha effetto, se la facciamo diventare rema, noi sappiamo il rema cosa fa. Perché Dio direttamente o indirettamente può parlarci a seconda del bisogno. Certo, I punti di cui il libro ci parla sono sette, ma non li riprendo tutto, perché non finiremo, che non sarò appunto buono, ma appoggiarmi su alcuni riferimenti che possono stimolare la nostra fede. Poi tutto quello di cui ci parla si è verificato e riscontrato, ma anche nei gruppi di preghiera. Primo, che la potenza della lode nella preghiera personale o magari comunitaria, se non è sincera, può trovare difficoltà e magari ritardare la sua efficacia. Secondo, quando ogni fratello o sorella ancora non decide di cambiare completamente vita, per donarsi appunto totalmente al Signore. Perché questo? Perché gli occhi spirituali non riescono a vedere in profondità tutte le cose e i prodigi che fa il Signore. E qui avevo preso una massima su come quando si sta davanti allo specchio. Quando si sta davanti allo specchio, se rimango fermo, comincerò veramente in quel momento a toccare, a vedere realmente i prodigi che il Signore opera. Invece, se mi allontano, queste cose svaniscono. Non dovrebbe capitare a noi. E infatti, se pensiamo alle parole severe che Cristo rivolge nel libro dell'Apocalisse alla chiesa di Laodicea, o ai talenti che Dio ha dato ad ognuno di noi, non sei né caldo né freddo, né carne né pesce, sarei instabile, incostante, insignificante davanti a Dio quando devo farmi ascoltare. Allora, se constatiamo che lodare significa elogiare qualcuno, in questo caso Dio, rendendogli onore, acclamarlo oppure celebrare con tutti gli attributi, non potremmo fare altro a questo punto che approvare ed esprimere il proprio desiderio e consenso. Ma per quale motivo? Per dare il benestare di fronte a qualsiasi cosa, accettando con gioia ogni situazione che sto attraversando. In particolare per una situazione difficile, una malattia, o addirittura se si sta verificando una catastrofe. Se riconosciamo che Dio realizza nella nostra vita la sua promessa, il versetto di Romani 8:28 non cadrà nel vuoto, perché cosa dice? Tutto concorre al bene, e non avrebbe senso lodarla se non riconosco che sta operando per me, per te, per ognuno di noi. E poi, quante volte litighiamo con noi stessi, con la nostra intelligenza? Ed è vero questo. Dopo tanti anni di cammino, quando sembrano che le cose non cambiano perché il Signore le permette che tutto ciò accada. Cioè, non possiamo capire, non possiamo arrivare a razionalizzare tutto quello che sta succedendo con i nostri ragionamenti. Non ne verremmo fuori, ma accettare che le fa. È la nostra, appunto, la nostra fonte di fede, la nostra base della lode. Perché questo? Perché capiamo che ci ama ed è un piano per ognuno di noi, e sappiamo bene in Isaia 55 le sue vie non sono le nostre e nemmeno i suoi pensieri, ma accettando la volontà di Dio che ha per ognuno di noi con obbedienza e amore, con tutti i nostri difetti o ragionamenti imperfetti. Quando lodiamo Dio per ogni situazione, non dobbiamo neanche pensare a delle formule magiche che assicura ogni volta il successo, ma è un modo di vivere saldi, ancorati. Perché questo? Perché è sempre fondato sulla parola di Dio. Poi lodare non dovrebbe essere un mercanteggiare, come se Signore, frequento la chiesa, il gruppo, faccio opere di beneficenza, ti lodo. Ma dopo cosa dico? Mi esaudirai o mi vederai? No, non è quello. Nel Salmo 37 ci fa aprire gli occhi, non fa altro che evidenziare questa sfera. Trova la tua gioia nel Signore ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore. Perché questo? Perché sa di che cosa abbiamo bisogno. E anche quando San Paolo chiese di togliere quella spina dal suo fianco, sapeva perfettamente perché il Signore lo permetteva. Anche se appunto, come tanti esegeti, non hanno ancora trovato il vero significato di questa metafora. C'è chi dice che era dovuta da varie malattie o dal carattere personale di superbo. Ma a noi cosa ci interessa capire oggi? Che anche lui aveva pregato per ben tre volte con il risultato del versetto 10, 2 Corinzi 2. E quando dipendo da Dio, qualsiasi persecuzione, qualsiasi difficoltà o angoscia che sto attraversando a causa della mia debolezza o fragilità, ritrovo la forza e addirittura mi vanto. Ma perché? Perché sono sicuro che Lui si prenderà cura. E qui lo facciamo la nostra professione, come ha fatto San Paolo. Quando sono debole, è allora che sono forte, oppure tutto posso in colui che mi dà forza. Un ultimo aspetto sulla lode è il danzare, lo hai evidenziato anche prima. Questo aspetto lo riterrei importante, specialmente quando appunto ci incontriamo nei gruppi. Io ringrazio il Signore che ogni tanto ce lo fa fare. Ed è appunto, specialmente quando ci anche nelle celebrazioni liturgiche. Ricordiamoci che anche il Papa su questo è stato molto categorico, cioè che non poteva essere solo per quelli che frequentavano il rinnovamento, ma bensì per tutti i cristiani. E ricordiamoci, quando Davide ballava e danzava davanti al Signore, non si poneva il problema di essere svergognato o disprezzato dalla moglie Micaela, come dice la Sacra Scrittura. A motivo perché appunto era il re, ma ritenne che tutto quello che faceva era per riconoscenza davanti al Signore. Perché questo? Di tutto quello che aveva già ricevuto. E ringrazia appunto, come ho detto prima, il Signore di quante volte avviene questo nei gruppi. Però voglio spezzare anche un qualcosa sulla figlia di Saul e moglie di Davide. Ricordiamoci che non ebbe figli fino al giorno della sua morte. Possiamo immaginare il cuore di Michal, cioè che denunciava addirittura un rapporto privo di affetto e tenerezza e ammirazione nei confronti di suo marito, e non riusciva a comprendere fino a che punto l'amore per il Signore che lo aveva scelto riempiva il cuore di suo marito. Potremmo immaginare, abituate a ben altre manifestazioni di regalità, che il comportamento di Davide era fuori controllo, fuori luogo. E a motivo di questo cuore chiuso, all'amore che forse non è, forse è per quello che non ha avuto figli fino alla morte, come conclude la narrazione, sapendo bene che il giudizio appartiene solo a lui. Concludo riconoscendo che abbiamo molto da imparare sulla sorprendente e misteriosa potenza di questa umile attività sulla lode. Questo avverrà esercitandola con la preghiera personale, l'adorazione, il nutrimento della parola di Dio, la frequenza con i fratelli e sorelle, sia nei gruppi di appartenenza che nei raduni nazionali, regionali e diocesani, vivendola intensamente, abbandonandomi con fede all'amore del Padre, perché la lode riempie il tempio del nostro corpo, specialmente quando prigionieri di noi stessi non la mettiamo in atto. Io credo che il terremoto nella prigione di Filippi fu suscitato dalla presenza di Dio, conseguentemente ai cantici di Paolo e Sila, e credo che la rovina delle mura di Gerico fu il risultato della lode resa a Dio da tutto il popolo, e credo che quando anche noi entriamo nella preghiera di lode e ringraziamo, possiamo ottenere ogni vittoria per la potenza dello Spirito Santo che Dio ha mandato nei nostri cuori, e gridare Abba Padre. Ancora l'ultimo. Il sogno di ogni gruppo sarebbe arrivare alla preghiera e alla lode ispirata, che non è altro il seguire il filo del discorso e abbandonarsi allo spirito che guida armoniosamente l'orchestra. Perché se si vuole una fisionomia carismatica, occorre che il gruppo si soffermi a lungo sul tema ispirato dallo Spirito Santo. Quindi, poca parola, ma assimilata, pregata, accolta, se si vuole superare la fase della lode disorganica, slegato, frammentario.